signore e signori.
Buonasera.
Mi sento solo.
Buonasera.
Mai nessuno che me vea trova.
Buongiorno.
Mai nessuno che dice.
Buonasera.
Nama trova chio poraccio.
Buona serata a tutti.
Mi sento solo.
Buonasera.
Solo e abbandonato.
Buonasera ai programmi della serata.
Ragazzi, sono veramente euforico.
Sono le 22.
A inizio questa sera un ciclo di trasmissioni di musica leggera dal titolo Quanto mai significativo.
Va in onda tra qualche istante.
Stacano!
A cura di
Benti.
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 Non si droga, ma dovrebbe. Perché papà? Perché è della Lazio.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Sverso e bentornati a Stakhanov, secondo appuntamento per l'infaticabile trasmissione estiva che vi terrà compagnia fino alla fine di settembre, presumibilmente. Io sono Andrea Benti Bentivoglio, vi sto parlando dai microfoni di Radio Sverso, una web radio che potete ascoltare tutti i giorni, tutte le ore del giorno e della notte all'indirizzo www.radiosverso.it. Siamo una web radio, quindi potete ascoltarci esclusivamente online, potete farlo da qualunque computer, da qualunque device, potete farlo ancora più comodamente scaricando un'applicazione molto pratica che vi permetterà di farvi accompagnare dalla nostra musica e dalle nostre trasmissioni tutto quando volete, insomma, sempre a disposizione. Abbiamo anche un nutrito palinsesto estivo, c'è Stakhanov il giovedì, abbiamo una nuova trasmissione che abbiamo inaugurato l'altro ieri insieme al buon Marco Stagnozzi, che si intitola 10 alle 10, e poi ci sarà una puntata speciale domani di Casa Sverso in cui guarda caso sarò di nuovo fra gli ospiti, perché questa settimana ho proprio piantato le tende in radio e sono sempre qui. Che cos'è Stakhanov? Stakhanov è un po' lo spin-off di Discobox, che è il programma che conduco normalmente d'inverno. Mentre su Discobox corriamo ossessivamente dietro alle nuove uscite discografiche ascoltando un singolo alla volta, con Stakhanov facciamo un lavoro che va un po' più in profondità, ci prendiamo un po' di tempo e scegliamo quelli che sono gli album più meritevoli e ve li facciamo ascoltare nella loro interezza, spiegando un po' e raccontando tutte le storie che ci sono dietro e attorno. E questa sera è una serata per me molto importante, molto emozionante, molto significativa, perché stiamo per ascoltare il nuovo album di Massimo Volume, di cui qualche singolo, come già vi ricordavo, abbiamo ascoltato su Discobox questo inverno. Il nuovo album di Massimo Volume si intitola Il Nuotatore ed è uscito il 1° febbraio per la 42 Records. Un album che vede il ritorno di Massimo Volume dopo circa 5 anni e mezzo di assenza da Aspettando i Barbari, e che li ritrova in una forma splendida. Un album che devo fare una piccola premessa, un piccolo disclaimer, devo mettere un po' le mani avanti. Quello che mi lega ai Massimo Volume è un amore totalizzante che va avanti circa dal 1995, dall'uscita di Lungo i Bordi, e che non ha mai visto una flessione. Quindi chiaramente dovrete un po' prendere le mie parole come quelle di un innamorato. Questa sera è proprio una trasmissione di amore, se mi permettete. Sono molto molto felice di potervelo far ascoltare interamente, di poter parlare anche un po' di quest'album, e oltretutto ci saranno anche dei contributi di cui vado particolarmente orgoglioso e fiero, che ascolteremo fra un po'. Allora, l'album Il Nuotatore esce il 1° febbraio, diciamo, ed è un album che già dall'inizio, un po' già dal titolo, Il Nuotatore, è un album pervaso dall'elemento dell'acqua, che si ritrova un po' in tante tracce. Massimo Volume sono sempre fedeli a se stessi, sono però in una formazione tra virgolette inedita, perché sono ridotti all'osso, vale a dire a tre degli elementi fondatori. In particolare ci sono ovviamente Emidio Clementi al basso e alle parole, ai testi, alla declamazione, perché Massimo Volume notoriamente come cifra stilistica non cantano, una musica post rock infarcita di letteratura di poesia e di evocazioni che però non prevedono un cantato, c'è alla batteria Vittorio Burattini e c'è alla chitarra Eggleston McCall, che si è aggiunto alla band solo nel 1993, prima non faceva parte della band. Poi ci sono stati tantissimi elementi che hanno fatto parte del massimo volume negli anni, da Dario Parisini di Disciplinata a Marcella Ricciardi, che poi ha intrapreso molti altri progetti in seguito, fino all'ultimo album c'era anche Stefano Pilia, chitarrista che ora è in forze specialmente agli After Hours, oltre a fare, insomma, avere 2 milioni di progetti contemporaneamente. Ricordiamo, è l'unico musicista italiano che si può fregiare di aver collaborato addirittura con Paul McCartney, ma collabora anche in pianta stabile con Mike Watt dei Minutemen, insomma un personaggio, un chitarrista talentuosissimo che però non c'è più. E infatti il massimo volume, per questo cambio di formazione dovuto al fatto che gli impegni di Stefano Pelia l'hanno proprio rapito e hanno impossibilitato la sua partecipazione, scrivono questo album in tre, ma lo scrivono pensando di essere in quattro. Quindi la parte delle chitarre che è disegnata e ricamata dall'ottimo Eggleston McCall lo vede cimentarsi su due linee di chitarra, una principale e una secondaria, che poi dal vivo sostiene la buona Sara Ardizzoni, che si è aggiunta anche nel tour e quindi fa la seconda chitarra. Un po' in maniera divertita, in un'intervista su Rumore parlavano del fatto che Eggle aveva fatto queste sovraincisioni in tutti i pezzi e ha riempito con alcune parti di chitarra che poi erano divise in due, c'erano le chitarre Eggle e le chitarre Sommacal, che appunto in concerto sono poi eseguite da Sara Ardizzoni, che fa parte dei Dagger Mott, ha suonato con Cesare Basile, una chitarrista eccezionale anche lei, oltre che una ragazza incredibilmente bella. Tutto questo per cominciare ad ascoltare questo favoloso album, questo Il Nuotatore, che si apre con una traccia intitolata Una voce a Orlando, una traccia che prende narrativamente spunto da una strage che si è compiuta l'11 giugno del 2016 nel nightclub Pulse, un nightclub frequentato soprattutto molto gay friend, quindi frequentato da gay neri in Florida, dove sono state uccise 49 persone. Si tratta praticamente di un video amatoriale girato durante questo attacco terroristico in questo nightclub, e si parla della storia di un poliziotto che cerca di calmare i clienti e li protegge con il proprio corpo. Quindi è una storia che parla di paura, è una storia che parla però anche di coraggio, e soprattutto nella testa dell'autore Emilio Clementi, del confronto, del desiderio di essere come il poliziotto che sta provando a difendere i presenti con il proprio corpo, e però la consapevolezza che un atto eroico del genere non tutti ovviamente siamo capaci di sostenerlo. Si alza subito il livello della tensione con questa grandissima overture, le chitarre sono sempre meravigliose, quelle di Eggle. Ce l'andiamo ad ascoltare, questa è Una voce a Orlando, sono in massimo volume a Stakhanov.
Scusami amore, ma lo sai, non sono io l'uomo che studia la strada prima di mettersi in cammino. Scusami amore, se non era mia la voce ad Orlando nel buio, sicura che grida. Avanti signori, il corpo dietro al mio, su un colpo parte tranquilli, me lo becco io. Scusami amore, ma che c'entro io se il mondo cede in un lampo, e non con uno schianto ma con un sospiro. Imparato a viverci lo stesso pur di non stare all'aperto. vestito che indosso non so ancora se il lucido è modesto, di stoffa buona adatta a un vecchio. E adesso scusami amore se vado via, lo scopriresti anche tu alla luce, dove la mano è la mia. Dove la mano è la mia. Dove la mano è la mia.
Una voce a Orlando, questi erano in massimo volume qui a Stakhanov, sono per l'esattezza le 22:21 minuti di questo giovedì 25 luglio che ci vede comunque da buoni stakhanovisti qui ai microfoni a tenervi compagnia e raccontarvi la gestazione di questo album e il suo sviluppo, insomma la sua storia e tutte le storie che ci girano attorno, che sono tante. Ho paura di non riuscire a raccontarvi tutto perché veramente ci sono tantissime cose da dire su quest'album. Spero di riuscire un po' a condensare, a non essere troppo prolisso come mio solito. E dicevamo che il primo spunto per quanto riguarda questo primo brano del Nuotatore, Una Voce a Orlando, viene preso da questo spunto di cronaca, insomma, di questa strage che si è consumata purtroppo nel 2016 a Orlando in Florida. Però un'altra, diciamo, un collegamento che ha fatto Emilio Clementi un'altra cosa da cui ha tratto ispirazione è il fatto che si è trovato in una situazione che un po' l'ha allarmato e l'ha proiettato, diciamo, mentalmente in una situazione di allarme che non era forse, anzi sicuramente non era paragonabile a quella della strage da cui ha preso spunto questa canzone, ma in qualche modo ha fatto pensare a come si sarebbe comportato se, perché praticamente racconta Emilio Clementi: ero con Corrado Nuccini, che è il chitarrista dei Giardini di Miro, ed è una band con cui Massimo Volume hanno incrociato spesso il cammino, e dopo anche di questo un po' parleremo. In un bed and breakfast ad Avellino, la mattina dopo che avevamo suonato in un locale, sento del trambusto che arriva dalla sala delle colazioni. A un certo punto arriva il proprietario del bed and breakfast, mi bussa alla porta e mi dice: rimani in camera, ho dei problemi con un cliente, non uscire fuori. Io sono rimasto in camera e la stessa cosa ha fatto Corrado, e ci siamo scambiati degli sms. Torna il proprietario e dice: ok, ho risolto tutto. In quel frangente di solitudine nella stanza d'albergo ho pensato: come si reagisce in una situazione del genere? Se sentissi dei colpi di arma da fuoco? Se sentissi qualcuno chiaramente in difficoltà? Vedendo poi le immagini dell'attacco terroristico, la risposta la dà questo poliziotto di colore che prende in mano la situazione. È qualcosa che mi porto dietro da tempo, pensare a come si reagisce se uno ha la forza o se c'è una forma di allenamento per poter affrontare la morte in certe situazioni in cui non hai altra alternativa se non la morte. E il brano ruota attorno a quell'immagine lì, che è stata anche la prima che ho scritto. È un po' un identikit piuttosto spassionato dell'io narrante. Non so nemmeno se sono io dell'uno narrante che racconta.
E oltre a questo c'è stato un altro atto di cronaca, sempre uno spunto preso da un attacco terroristico, in cui i terroristi hanno catturato una donna e che è stata poi uccisa, il marito invece è riuscito a scappare. Si chiede sempre Emilio Clementi se poi questa è stata una mossa giusta da parte sua. È un po' un elemento nuovo nella musica dei Massimo Volume, questo riferimento all'attualità, perché normalmente le storie che racconta Emilio Clementi sono più spesso tratte dalla quotidianità, anche dal suo vissuto personale, però raramente si agganciano a dei fatti di attualità come in questo caso. All'interno di questo brano ci sono un paio di citazioni notevoli che vale la pena ricordare. A un certo punto c'è un riferimento a una poesia di Thomas Stearns Eliot, The Hollow Man, dove dice "not with a bang but with a whimper", e non con uno schianto ma con un sospiro, parafrasa in qualche modo Emilio Clementi. Thomas Stearns Eliot torna nelle grandi ossessioni letterarie di Emilio Clementi, visto che i quattro quartetti di Thomas Stearns Eliot era uno spettacolo che portava in giro proprio con Corrado Nuccini, quello di cui parla in questo episodio che gli è successo ad Avellino. Un'altra citazione colta, che si ritrova all'interno di questa canzone è quella della canzone Anthem di Leonard Cohen, dove si parla di una crepa da dove filtra un po' di luce. There's a crack in everything, that's how the light gets in. C'è una crepa dappertutto, ecco come entra la luce, ed è appunto là dove Emilio Clementi declama la notte amore nascosta là in fondo, quella crepa nel muro, è da lì ogni tanto che io vedo anche se è buio. E anche questo è un po' un piccolo spiraglio di luce che attraversa in questo caso i testi sempre un po' cupi, notturni, queste atmosfere sempre un po' decadenti e malinconiche di Massimo Volume. Però in più di un brano in questo album si nota una sorta di spiraglio di luce, che anche questo, oltre al riferimento all'attualità di cui dicevamo prima, rappresenta un po' una piccola novità, diciamo. Fra le altre novità c'è appunto, come raccontavo prima, il passaggio a tre. Il Massimo Volume sono sempre stati almeno un quartetto, se non anche un quintetto in alcuni casi. Adesso si ritrovano in tre, il nucleo storico, ed è questa una prima volta nella loro carriera, che parte dal 1991, quando si formarono in una Bologna molto movimentata. E di questa scarnificazione della band risente anche il suono, che diventa molto essenziale. Questo è un termine che ritorna molto in tante recensioni che ho letto per descrivere il sound di questo Il Nuotatore. C'è una sorta di procedimento per sottrazione, quasi di minimalismo, dove hanno avuto quasi paura a un certo punto di risultare troppo scarni, troppo eleganti, ma a questo ha posto in qualche modo un po' a rimedio la produzione di Giacomo Fiorenza, che è anche uno dei due capi della 42 Records, la nuova etichetta di Massimo Volume, quindi un altro elemento di novità. Avevano bisogno in qualche modo di Massimo Volume di cambiare situazione, e hanno deciso anche di cambiare etichetta. E su questa scelta, diciamo, e su questa collaborazione, ho avuto il piacere e l'onore di poter domandare com'è un po' nata questa cosa all'altro capo della 42 Records, che è Emiliano Colasanti, che è stato così gentile da rispondere. Quindi vi faccio sentire il suo contributo.
Sono un fan di Massimo Volume da sempre, e ho avuto il piacere, diciamo, di conoscerli personalmente tanti anni fa, diciamo prima dello scioglimento e quindi prima anche della reunion. È capitato negli anni di entrare in contatto con loro anche dal punto di vista personale, soprattutto per quanto riguarda Vittorio ed Emilio Clementi, mentre Egle l'ho conosciuto solo nell'ultimo paio d'anni. In tutte le interviste che mi hanno fatto da quando è nata 42 Records, o 42, diciamolo come ci pare, e in tutte le interviste che mi hanno fatto mi hanno sempre chiesto un gruppo con cui prima o poi mi sarebbe piaciuto lavorare, la band che sognavo di produrre. Io ho sempre detto Massimo Volume, anche perché è una forse delle poche band che mette d'accordo me e Giacomo Fiorenza, che abbiamo gusti ovviamente diversi, però sul fatto che prima o poi avremmo voluto lavorare sui Massimo Volume siamo sempre stati uniti. E è successo più o meno per caso, nel senso che noi abbiamo fatto il disco dei quattro quartetti, cioè il progetto di Emilio Clementi e Corrado Nuccini e dei Giardini di Milo, con cui anche di diciamo siamo legati da un grande rapporto d'amicizia e collaborazione. Durante la lavorazione di quel disco è successo che è stato proprio Emilio Clementi a dirmi se prima o poi, insomma, se ci andava di lavorare al nuovo disco nel massimo volume. E ovviamente speravo tantissimo che me lo chiedesse, ma io avevo deciso che io non l'avrei mai fatto, quindi sono contento se è venuto da loro. Loro avevano bisogno di entusiasmo, di cambiare, e anch'io in qualche modo avevo bisogno di lavorare per un gruppo così, quindi è stato un matrimonio nato per caso, ma non così tanto per caso, e per ora molto soddisfacente.
Quindi un matrimonio nato per caso, ma non tanto per caso, ci racconta Emiliano, una genesi di questa collaborazione che passa ancora una volta dai Giardini di Miro, con cui anche Emiliano, con Raduncini in particolare, ha avuto modo di collaborare. I Giardini di Miro, dicevamo, hanno incrociato a più riprese il cammino del massimo volume. È successo quando, per esempio, Emilio Clementi ha partecipato come protagonista al video di Pet Lifesaver, uno dei brani sicuramente più famosi dei Giardini di Miro. È successo di nuovo quando Yuka Reverberi, chitarrista dei Giardini di Miro, nel suo progetto collaterale Spartiti, che porta avanti insieme a Max Collini degli Offlaga Disco Pax, ex Offlaga Disco Pax, interpretano dal vivo una meravigliosa cover di Qualcosa sulla vita, uno dei brani più emblematici, in assoluto più amati dai fan dei Massimo Volume. E succederà di nuovo domenica, perché se il tempo regge si esibiranno insieme, sono in tour insieme ora Massimo Volume e Giardini di Miro in Ancona, quindi vicino a casa nostra, nella Mole Vanvitelliana. Io sarò sicuramente in prima fila, vi invito ovviamente a partecipare a questo concerto. Poi parleremo dopo del fatto che le Marche sono una parte anche importante di Massimo Volume, visto che Emilio Clementi, bassista e voce, autore dei testi dei Massimo Volume, nasce ad Ascoli Piceno, cresce a San Benedetto del Tronto, e Vittorio Burattini è invece di Camerano, che è un piccolo paesino sul Conero vicino ad Ancona, però diciamo che è cresciuta ad Ancona, ha fatto il liceo ad Ancona, e quindi in qualche modo c'è anche un legame speciale che lega il Massimo Volume alle Marche, anche se poi sono sempre stati considerati una band bolognese, visto che proprio a Bologna, nella Bologna degli anni 90, hanno iniziato a fare musica insieme, in questo scantinato con questo impianto stereo abbastanza fatiscente, in cui per poter sentire le proprie voci dovevano mettere la musica al massimo volume, appunto, nome che ha portato poi in seguito anche a degli equivoci. Una volta le hanno presentati, non mi ricordo in che contesto, con Massimo di nome e Volume di cognome, cosa che dice un po' lo stato del giornalismo italiano. Comunque non è di questo che vogliamo parlare, vogliamo continuare ad ascoltare la musica tratta da Il Nuotatore, nuovo album del Massimo Volume. Prima di farlo vi do un po' di contatti. Siamo a Radio Sverso, vi ricordo, siamo solo online, una web radio, quindi ci ascoltate solo all'indirizzo www.radiosverso.it, questo l'abbiamo già detto. Ci troviamo in via Balbo 59 a Fabriano, all'interno delle accoglienti mura dello Sverso, la biblioteca più figa dell'universo, che ci foraggia a suon di birre anche questa sera. E c'è un numero di telefono che potete chiamare, ma ovviamente questa sera non risponderà nessuno perché sono troppo impegnato a parlarvi di questo album, però potete mandare anche dei messaggi in forma di WhatsApp o SMS. Il numero è il 340 426 4410. C'è ovviamente una pletora di social dove potete seguire le nostre gesta e tutta la nostra programmazione, quindi c'è sicuramente un profilo Facebook dove pubblichiamo poi i podcast. Se non avete la possibilità di ascoltarci dal vivo, potete farlo poi in differita ascoltandoci in streaming o scaricandovi l'MP3 in maniera un pochino più comoda. Quindi siamo pronti ad ascoltare la seconda traccia tratta da Il Nuotatore, che vede un Emilio Clementi ritornare un po' a quella che è la sua, tra virgolette, poetica classica, cioè al racconto di vita vissuta. Questo in particolare è un racconto che Emilio Clementi ha già messo su carta, perché Emilio Clementi, oltre ad essere bassista e paroliere del Massimo Volume, è anche un autore piuttosto affermato, è anche un insegnante, fa un sacco di cose, aveva già parlato di questa storia che poi finalmente è riuscito a tradurre in musica, in una canzone. La canzone si intitola La ditta dell'acqua minerale ed è un po' una saga familiare che gira attorno al concetto di fallimento. Questi sono i Massimo Volume a Stakhanov.
ritorno a casa che era ormai giorno. Aveva freddo, malgrado fosse una splendida mattina d'agosto. Incrociò per strada i vicini che andavano al lavoro. Gli chiesero se andasse tutto bene. Lui annuì, ma aveva l'aspetto di un morto. Lei lo attese tutta la notte in vestaglia. Seduta sulla poltrona in soggiorno, gli chiese dove fosse stato fino all'alba. Lui gli raccontò di una dama di cuori e di un re di picche che quella notte non voleva donne attorno. Gli confessò della sua mano gelata, quando aveva messo sul piatto la ditta, la casa, le vacanze all'estero e i weekend in camper sul lago di Garda. Per te una tentazione troppo forte, gli disse lei con un misto d'odio e d'amore. Più di una scopata facile, più del gioco in sé, o di una promessa uscita dalle labbra di un traditore. Tornerai domani da chi ti ha reso povero, gli chiederai un posto da contabile nella fabbrica dove fino a ieri sei stato socio. Un appartamento di due stanze di fronte alla fabbrica di acqua minerale che un tempo era stata sua e dove adesso lavorava a mettere a posto le carte. Lui non tornò più a casa di giorno, non ebbe più freddo nelle calde mattine d'agosto e ai vicini che incontrava per strada diceva che andava tutto bene, che la sua vita in fondo non era cambiata. Ma gli restò un'idea fissa nella testa, che ogni uomo è una bottiglia mezza vuota o quasi piena, e che non si può giudicare senza fare i conti con quel liquido denso. Indifferente a ciò che è giusto agli occhi della gente.
La ditta dell'acqua minerale, l'acqua elemento pervasivo che continua a tornare in questo album, a partire dal titolo Il Nuotatore, che lo scopriremo fra poco, prende il titolo da un racconto breve di John Cheever omonimo, quindi già si parla di nuotatore, ma anche in questa canzone si parla di una fabbrica di acqua minerale che lo zio di Emilio Clementi, Alberto, aveva perso alle carte e da proprietario era passato poi ad essere assunto come dipendente, quindi un'umiliazione, un fallimento raccontati come dovrebbero fare i veri autori, senza pudore, senza avere la paura di andare a scoprire delle ferite magari ancora aperte. Ma di acqua all'interno di questa canzone, come avete potuto sentire, si parla anche quando si dice che ogni uomo ha una bottiglia mezza vuota o quasi piena e che non si può giudicare senza fare i conti con quel liquido denso. L'acqua torna, l'acqua c'è sempre in questo album. Infatti Emilio Clementi, un po' ridacchiando, ha detto che dovreste parlare con il mio analista sul perché l'acqua è così presente. Parlando dell'acqua, rimane Emilio Clementi a una riflessione in un libro di Deleuze in cui si parla di Spinoza, dove fa proprio l'esempio dell'acqua, del mare, del nuotatore. L'acqua alla fine, se non sai gestirla, ti può portare a fondo, ma se riesci ad avere un rapporto comunicativo con un elemento a te estraneo, di conseguenza riesci riesce anche ad attraversarlo e a nuotare. Questa è una bellissima metafora sulla complessità della vita e della realtà, che poi ha dato anche un po' il titolo a questo disco. È il tema delle ossessioni che riescono a mangiarsi le persone, talmente totalizzanti da portarle a fallimenti e a decadenze complete. È un tema ricorrente, lo vedremo anche fra qualche altra traccia. C'è il tema del pudore dell'autore. Emilio Clementi non si fa, come dicevamo, problemi a denudarsi raccontando le sue storie, magari rendendosi anche esponendo le proprie ferite, le sue e di chi gli sta attorno. Ed è un tema che Emilio Clementi ha affrontato in alcune interviste, dicendo che anche da insegnante lui ai suoi studenti li sprona a non farsi questo tipo di remore, perché deve vincere la bontà di una storia che, se è buona, deve essere raccontata, a scapito anche del fatto che poi ci possano essere questo tipo di conseguenze per chi ci sta attorno. E di questo Emilio Clementi è maestro assoluto, perché anche nel libro che ha pubblicato poco prima dell'uscita del Nuotatore, intitolato L'amante imperfetto, uscito per Playground quest'anno, non si fa nessun problema a parlare delle sue ossessioni, esponendosi in maniera completamente nuda al lettore, e esponendo non solo se stesso, ma per esempio anche sua moglie, che è una delle protagoniste di questo libro, sua moglie Sara, che in qualche modo rientra anche fra le ispirazioni della prossima traccia, che si intitola Amica Prudenza. Amica Prudenza, come titolo, richiama ovviamente il titolo di una canzone dei Beatles, Dear Prudence, ma non ha nulla a che fare, è solo uno spunto da cui Massimo Volume, e Emilio Clementi in particolare, parte per poi raccontare una storia che magari non ha nulla a che vedere. E in questo caso la prudenza è vista come quella cosa che spesso quel sentimento che spesso ti blocca, perché riflette sul fatto che ha conosciuto tante persone anche dotate di talento, bloccate dalle proprie paure, terrorizzate dall'idea di poter fallire, di rendersi ridicoli, che hanno paura a prendere in mano la propria esistenza, inibiti da eventuali fallimenti, e che preferiscono farsi da parte piuttosto che mettersi in gioco. E in qualche modo lui racconta che questa Dear Prudence è ispirata alla figura anche di sua moglie, che viene in qualche modo descritta con qualche pennellata, che, se leggete poi il libro di cui vi ho parlato, che ha scritto Emilio Clementi, potete anche ritrovare in maniera abbastanza facile. E questa amica prudenza ha un incedere piuttosto ipnotico. Si parla di questa sorella dimessa che però ci impedisce di avere il coraggio di fare arte, tante volte di esporci, e castra anche la nostra bellezza. In un'intervista che Emilio Clementi ha fatto a un direttore d'orchestra, chiedendogli perché non suonasse anche musiche sue, e questo direttore d'orchestra gli ha detto: ma dopo che hai diretto la nonna di Mahler, con che coraggio puoi esporre, puoi proporre la tua musica? E in questo Emilio Clementi non è pienamente d'accordo, perché ritiene che il peso della conoscenza delle cose precedenti non può bloccarci dal fare arte, altrimenti tutto si fermerebbe. Bisogna essere un po' sfrontati da questo punto di vista e pensare che la propria arte sia irrinunciabile e all'altezza di quella dei grandi nomi che ci hanno preceduto. Tantissime parole, adesso però un po' di musica. Adesso ci ascoltiamo la terza traccia di Il Nuotatore, che si intitola, appunto, come vi ho già ricordato, Amica Prudenza.
Ho scoperto che può annegare
anche chi rinuncia a navigare.
Amica Prudenza e Massimo Volume, siamo arrivati alla terza traccia de Il Nuotatore, l'elemento dell'acqua che di nuovo pervade tutto, e recito direttamente dalla cartella stampa della Fortitude Records che accompagnava l'uscita di questo disco una citazione da Gilles Deleuze, che è un filosofo di riferimento per quanto riguarda la poetica dei Massimo Volume, in particolare in questo album. Che facciamo se non sappiamo nuotare? Sguazziamo cercando disperatamente di stare a galla. Esistere nel primo genere di conoscenza significa appunto questo, sguazzare tra i flutti delle variazioni cercando di stare a galla. E l'acqua esiste in questo album a partire dalla copertina, che è bellissima, uno scatto di Luciano Leonotti rielaborato graficamente da Marcello Petruzzi, uno scatto dove si vede una spiaggia affollata, però il mare in realtà si vede poco, affollata da solitudini molto ben assortite, tanta gente che sembra un po' rinchiusa nel suo mondo. Di solitudini spesso parlano i Massimo Volume all'interno dei loro testi e della loro musica. Questo elemento dell'acqua che è indomabile, è capace di travolgere tutto quello che trova, ma anche come sostegno che permette di restare a galla in questo mare densissimo che chiamiamo vita. E quindi l'acqua che torna e che circonda tutto quest'album. La prossima traccia è quella che dà il titolo all'album, e infatti si intitola Il Nuotatore, ed è un titolo che era anche il titolo di una short story di John Cheever, un autore americano che Emilio Clementi ama particolarmente, apparsa sul New Yorker il 18 luglio del 64, in cui si racconta una storia un po' particolare di un personaggio della media borghesia americana che si trova a una festa, tutti parlano insomma di quello che avevano bevuto anche nelle sere precedenti, e a un certo punto questa persona si sveste, si butta in piscina, inizia a nuotare, scopre dei canali sotterranei e tramite questi canali passa di piscina in piscina, andando a visitare le persone che sono suoi buoni amici e che conosce, ma pian piano il clima cambia e anche l'atteggiamento di queste persone si modifica, e tutto diventa più scuro, lui è sempre più spossato, sempre più stanco, e anche l'atteggiamento di queste persone nei suoi confronti diventa sempre più negativo, diffidente, come se avesse fatto qualcosa di sbagliato. E c'è una, anche qui, una notazione da fare sull'atto abbastanza coraggioso da parte di Emilio Clementi di trasporre in una canzone quella che è una short story di uno dei suoi autori preferiti, una cosa che ha discusso anche con sua moglie Sara, che di nuovo ritorna dopo averla un po' descritta e citata in Amica Prudenza. Infatti dice Emilio Clementi, chiede a un certo punto a mia moglie: Sara, come posso sviluppare adesso il pezzo visto che quello che dovevo dire l'ho detto? E lei mi dice: non è tanto quello il problema, c'è già il racconto di Civer, secondo me non ha senso quello che stai facendo. E allora lì ho pensato che fosse una bella idea. Cosa fa Emilio Clementi? Traspone questa storia un po' particolare, un po' strana in una realtà che potrebbe essere quella nostra, quella italiana, quella dei Massimo Volume di oggi, che sono comunque dei cinquantenni che magari si trovano a una festa in piscina dove la gente parla un po' annoiata e non voglio dire che si siano imborghesiti, però insomma possono far parte anche di questo contesto adesso nella loro vita di tutti i giorni. Ed è quello di trasporre una storia, un pezzo di letteratura in musica, che poi si fa in tantissime altre forme d'arte, si fa nel cinema, l'ha fatto anche con è stato fatto tantissime altre situazioni precedenti. Quindi ci andiamo ad ascoltare questa canzone intitolata Il nuotatore, che dà il titolo a questo album, tratta da una short story di John Cheever. Questi sono in Massimo Volume a Stakhanov.
Tempo è buono, il gin è in fresco. C'è chi sguazza in piscina, chi conversa del più e del meno. Le mogli in vestito da sera, i mariti con le giacche di lino. Ci divertiamo a un cocktail party organizzato da una coppia di vicini. Viviamo qui da quando è nato Sergio. Laura aveva voglia di spazio, di un posto dove farlo crescere meglio. Ora abbiamo anche noi una villa in giardino. Una piscina circondata di siepi, simile in tutto a quella dei vicini. Così nel mezzo del rinfresco mi spoglio allegro ed entro in acqua, deciso a tornare a casa una vasca dopo l'altra. Chiedendo il permesso ai vicini, mi lasceranno di sicuro entrare. Li conosco uno a uno e li considero tutti dei buoni amici. Ma all'improvviso il tempo cambia, comincio a sentire freddo. Come se l'estate se ne fosse andata di colpo, come se tutto quello che avevamo fosse andato perso. Le piscine che attraverso sono vuote, sul pavimento si è accumulato uno strato di foglie. E la gente che fino a ieri mi invitava a entrare, ora mi nega il saluto come se le avessi fatto qualcosa di male. E quando arrivo finalmente a casa, la trovo abbandonata, i vetri rotti, la porta sfondata. Coraggio di scostare per vedere cosa c'è dietro, nemmeno io lo volevo. Ma poi si è alzato il vento e quello che non osavo scoprire, ho capito che era peggio di quello che temevo. All'improvviso il tempo cambia, comincio a sentire freddo, come se l'estate se ne fosse andata di colpo, come se tutto quello che avevamo fosse andato perso. Le piscine che attraverso sono vuote, sul pavimento si è accumulato uno strato di foglie. E la gente che fino a ieri mi invitava a entrare, ora mi nega il saluto come se avessi un conto da pagare. E quando arrivo finalmente a casa, la trovo abbandonata, i vetri rotti, la porta sfondata.
Il nuotatore è la title track di questo album omonimo, appunto, dove si prende a prestito, si traspone un po' nella realtà italiana una storia che John Cheever ha scritto 55 anni fa sul New Yorker, in cui si materializza una delle grandi paure di Emilio Clementi, che è quella dell'idea che gli altri hanno di lui. Insomma, ogni tuffo di questo personaggio immerso nella borghesia americana un po' ipocrita, che a suon di barbecue a bordo piscina magari parla del nulla, a ogni tuffo una scheggia del passato viene a galla, e quello che compie in realtà questo nuotatore è una sorta di spostamento verso la disillusione, una percezione della scomparsa della memoria, una perdita del senso del tempo, e l'ambientazione che parte dalla middle class americana, dai cortili sul retro con il barbecue, appunto, che dicevamo, le villette tutte uguali, quelle delle Little Boxes di Malvina Reynolds, viene trasposto in quella che potrebbe essere una realtà italiana tranquillamente. E un gesto quasi, non vorrei dire di irriverenza, ma comunque coraggioso, quello di trasporre una short story di un narratore che Clementi ama particolarmente in una canzone, nella realtà italiana. D'altronde, dice Clementi, Coppola è riuscito ad ambientare Cuor di Tenebra nel Vietnam negli anni 60, quindi è comunque una forma d'arte quella di riprendere, rimodulare determinate storie che hanno un valore anche se espresse poi in una forma artistica diversa, che in questo caso è quella della canzone, del post rock dei Massimo Volume, e da un pezzo che è intriso di letteratura a partire dal titolo, oltre che d'acqua, questo elemento che ricorre in questo album, passiamo ad un altro pezzo, Nostra Signora del Caso, il prossimo che ci ascoltiamo, dove prende voce un po' un personaggio di Dostoevskij, che sostiene che si passa la vita a immaginare gli altri a una festa da cui gli unici a essere esclusi siamo noi, e quindi c'è un po' una festa dei vincenti, e si richiede una sorta di aiuto all'acqua, che richiede come se richiedessimo all'acqua di essere travolti e trascinati verso buone mete anche contro la propria volontà, oltre la propria codardia. Così sostiene anche Emilio Clementi parlando di questo quinto brano che fa parte di Il Nuotatore, Nostra Signora del Caso. Il caso è un altro dei temi ricorrenti, lo troveremo anche in altre canzoni di questo album. Ci andiamo ad ascoltare Nostra Signore del Caso, sono sempre in Massimo Volume, ci stiamo ascoltando qui a Stacano, Il Nuotatore, un album uscito il 1 febbraio del 2019 per la 42 Records, qui a Stacano, Massimo Volume.
Dove tutti brindano, avrebbe potuto esserci spazio anche per me.
proteggerti per poi ucciderti mentre sali le scale di casa. Così ho fatto qualche passo, ti ho aspettato di fronte a una vetrina. Prima di tornare indietro, appena ti ho visto spuntare da lontano,
sempre a Radio Sverso, siamo sempre a Stakanov e ci siamo ascoltati Nostra Signora del Caso, traccia numero 5 dell'album Il Nuotatore dei Massimo Volume, di cui questa sera stiamo parlando con profusione di dettagli. E questa canzone, per quanto riguarda questa canzone, ho sbobinato e mi sono andato a riascoltare una intervista che era poi un ascolto track by track dell'album all'indomani proprio della pubblicazione, fatta da Federico Sarto di Radio Rahim insieme a Emilio Clementi e a Vittoria Burattini in quel di Milano. E come commento a questa canzone, Vittoria Burattini dice che secondo lei questo è un, ha un sound, questa canzone Nostra Signora del Caso ha un sound leggermente anni 90, un po' datato. E soprattutto dice anche la batteria è un po' anni 90, è un po' lungo i bordi, che come se fosse, diciamo, un difetto, non per quanto mi riguarda, non potrei mai pensare una cosa del genere. Però questo è un grandissimo cruccio dei Massimo Volume, che sono comunque in grado di restare fedeli a se stessi, con quella loro idea di unicità, quella loro identità molto chiara, che non scende a compromessi da sempre, dal 91, da quando hanno iniziato a fare musica, dai loro esordi, che ha scandito un po' tutti i loro passi della loro carriera, del loro percorso artistico, e però riescono comunque, grazie alla capacità di non ripetersi, a rendere anche questo disco un'esperienza intensa e non assolutamente ripetitiva, forse anche grazie a quei elementi di novità di cui parlavamo. Ci sono riferimenti all'attualità, ci sono degli spiragli di luce, e anche nel prossimo brano vedremo c'è un tocco di ironia che ovviamente è declamata poi da Emilio Clementi, assume comunque un tono di tragicità, però è un elemento relativamente nuovo per quanto riguarda le corde dei Massimo Volume. I Massimo Volume sono una band che si forma, come vi ricordavo, nel 1991, poi nel 2002 si sciolgono con un grandissimo dolore che ho provato proprio fisicamente, per riformarsi poi verso il 2010, insomma ricominciano a suonare insieme dal 2008, richiamati da Manuel Agnelli, che era il direttore del Traffic, un festival che si teneva a Torino. Li ha chiamati inizialmente per la sonorizzazione, non lui ma l'Istituto del Cinema di Torino, di un film muto, La Casa di Usher, poi da lì hanno ricominciato a fare musica insieme, hanno prodotto nuovo materiale, sono tornati con Cattive Abitudini nel 2010, un album meraviglioso. In questo c'è tanto anche dell'amore che provo personalmente per i Massimo Volume, perché il loro ritorno non è sicuramente stato dettato da logiche di diciamo cassa, per farla breve, insomma, come succede a tante band storiche che si riuniscono solo perché magari nel tempo l'eco delle gesta si amplifica, e quindi magari tornare a far concerti, a far musica, più che un discorso dettato da esigenze artistiche ed espressive, è proprio dettato da una sorta di bisogno di denaro, di sopravvivenza, di anche monetizzare quello che avevano già seminato. Questa è una cosa che è un aspetto che ha riguardato tante reunion, pensiamo per esempio ai Pixies, ma è sicuramente un aspetto che non riguarda il Massimo Volume, che nella loro seconda vita, dal 2008 ormai, hanno una seconda vita artistica che a pari lunghezza, se non superiore a quella alla prima parte, quella che dal 91 circa si è protratta fino al 2002 con una serie di album strepitosi, ma tornano con un album altrettanto all'altezza. Insomma, Cattiva Abitudine era un capolavoro assoluto. Dopo, nel 2013, c'è stato Aspettando i Barbari, un altro album che prende il titolo da una opera letteraria di un premio Nobel, Cozzi, che molti giornalisti hanno un po' preso a pretesto per domandare: ma questi barbari sono poi arrivati dove per barbari magari molti hanno voluto vedere le nuove leve dell'indie, l'esistenza stessa di Massimo Volume, la loro capacità di riproporsi sempre nuovi, freschi, con un loro nuovo sound più essenziale, più scarno, dove tutto quello che si ascolta è stato realizzato con la voce, il basso, la batteria, le chitarre, senza ausilio di elettronica, come era invece successo proprio con l'album precedente di 5 anni e mezzo fa, Aspettando i Barbari. Non ci sono sintetizzatori, tastiere, nessun trucco, nessun computer, un album proprio essenziale, scarno, dove, come vi ricordavo, l'unica preoccupazione era di non suonare datati, quindi di evitare il rischio della monumentalizzazione di questa band monolitica, in realtà, del non ripetersi e di riuscire a essere coerenti con la propria storia musicale, con il proprio sound, però proponendolo fresco, e anche per esigenze magari come il fatto che Pilia ha dovuto abbandonare la band, in qualche modo c'è un rinnovamento nel suono di questo Il Nuotatore, di questo nuovo album. Quindi sono sempre se stessi, fedeli a se stessi, ma riescono comunque a non suonare datati, a non suonare antichi. E nella canzone precedente che ci siamo ascoltati, Nostra Signora del Caso, qualcuno potrebbe vederci anche una sorta di rivendicazione del fatto che tante altre band della loro generazione hanno raggiunto livelli di pubblico, di vendite maggiori, quando invece per loro, anche per la loro natura un po' senza compromessi, non è stato possibile. Però in una intervista Egle Somakhal parla del fatto che comunque loro sono molto soddisfatti del loro album, e che comunque hanno cercato in ogni modo di evitare questo rischio di suonare ripetitivi e di riproporre quello che magari loro rappresentavano negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Vede una scena indie un po' fiacca, e veramente la parola indipendente, quando parliamo di musica e pensiamo al Massimo Volume e pensiamo invece a quello che si intende oggi per indie, assume tutti altri connotati. La prossima canzone che ci ascoltiamo si intitola L'ultima notte del mondo, ed è una sorta di favola nera in cui si chiamano raccolta una pletora di personaggi presi a prestito dalla musica, dal cinema e dalla letteratura. C'è Chopin, c'è Basinski, c'è Novalis, c'è Bela Lugosi, c'è Elroy, tutti cantori della notte preoccupati perché sulla terra, che adesso si trova, è un racconto un po' distopico, si trova in mezzo a due soli, non tramonterà più il sole, quindi ci sarà un prevalere della luce, e quindi questi cantori della notte sono preoccupati, e questo porta un po' a una riflessione fra il male e il bene, o la luce e l'ombra, il giorno e la notte, senza l'uno non può sicuramente esistere l'altro, e l'arte di questi cantori della notte verrebbe un po' meno. Emilio Clementi in alcune interviste ha sostenuto che l'arte si nutre anche di questo aspetto un po' scuro, e senza il quale rischia di diventare solo decorativa, e lui, diciamo, che si schiera con i cantori della notte. E anche in questa canzone si rinviene questo aspetto di ironia un po' nuovo, perché ascoltando il testo, ripeto, la declamazione di Clementi rende tutto molto molto drammatico, però c'è una sorta di ironia che è un elemento abbastanza nuovo per quanto riguarda il Massimo Volume. Qui a Stakhanov stiamo ascoltando Il Nuotatore, nuovo album dei Massimo Volume. Siamo arrivati alla traccia numero 6, L'ultima notte del mondo.
ecco Novalis, c'è pure Basinski, vestito di rosa, tutto sorrisi. Bella Lugosi lo squadra, gli nega il saluto, piuttosto che sorbirmi sette ore dei suoi nastri, confessa, sono pronto a fare a meno del buio. Bene al piano, prende Elro in disparte, si sente a disagio, la gente lì dentro dice non gli piace. Sono venuto solo per senso del dovere, ammette sincero, a eseguire i notturni in modo che il cielo la notte torni nero. Stanotte la terra ha fatto uno strano giro, aveva freddo, si è fatta commuovere dal pianto dirotto di un bambino. Così uscita dall'orbita e si è messa tra due soli, che da domani la illumineranno tutta, dall'equatore ai poli. La notte sarà sempre giorno, realizza Fommaso stordito, versandosi un flacone d'arsenico nel vino. Vedo già la luce tra le pieghe del mio cervello, è una sensazione strana, il peccato di colpo m'annoia, peggio dei movimenti in borsa o delle grigliate all'aperto.
L'ultima notte del mondo è il brano che ci siamo ascoltati, sempre tratto da Il Nuotatore, nuovo disco dei Massimo Volume, una canzone molto cupa come atmosfere, dove si ritrovano un po' come una sorta di Spoon River tutti questi personaggi, compositori, attori, scrittori, per una sorta di favola nera dove il mondo sta per cambiare, si apre un'epoca di luce dove la luce dominerà, non ci sarà più buio, e loro, cantori del buio, non ci stanno e tentano di intonare una sorta di canto notturno per evitare che questo accada, proprio perché senza la luce non c'è il buio, non c'è la possibilità anche di esplorare quel lato un po' più oscuro di cui anche i Massimo Volume si sentono parte, anche se ammettono che chiaramente un mondo dove i Massimo Volume si potessero ascoltare anche nei supermercati sarebbe una sorta di incubo, secondo loro, secondo me sarebbe bellissimo, però c'è sempre bisogno di questo contrasto fra luce e buio e dello spazio che l'arte spesso e dell'ispirazione che trae dalla parte più oscura, e diciamo il leitmotiv di questo brano, questa raccolta di personaggi della cultura dediti ai canti della notte, ci fa anche un po' da gancio con la prossima canzone che si intitola Fred, dove di nuovo c'è un personaggio reale, storico, che è Friedrich Nietzsche, che si trova in quel di Venezia, dove lui è realmente stato nella primavera del 1884. Questo Emilio Clementi lo sa perché si è letto il libro Il demone di Nietzsche, una biografia scritta da Stefan Zweig, in cui immagina Emilio Clementi una passeggiata a Venezia, a Poveglia, in vari luoghi con questo filosofo, e dove è particolarmente attratto dalla fragilità della condizione fisica di questo personaggio, che fa un po' da contraltare, si pone in contrasto con la sua incessante attività mentale, con i suoi pensieri molto forti. Nella stessa intervista che vi ho citato prima, quella Radio Rahim condotta da Federico Sardo, un po' ridendo, Emilio Clementi sostiene che comunque, secondo lui, la spara un po' grossa, lui sarebbe piaciuto a Nietzsche, sicuramente avrebbero avuto modo di fare una chiacchierata, una passeggiata, magari di andare a mangiare qualcosa fuori. Ci ascoltiamo ora Fred, Sono sempre in massimo volume, da Il Nuotatore su Stakhanov.
È fredda, il vento si è calmato, ti va di uscire, Fred? Il lido è umido ma non c'è polvere, il mare è il mare ma non c'è ombra, e a te piace l'ombra, non è vero, Fred? Daniele alla barca ci porta a Poveglia, oppure al largo se il mare è calmo. Ma adesso dimmi, hai fame? Cosa mangi, Fred? Niente carne, niente alcol, niente sale, niente fritto, niente pepe, niente grassi, niente fumo. Lo so, hai ragione, fa male il fumo. La verità è brutta, spaventa vederla nuda. Seno di un'altra. Così, vuoto di nuovo, ti cerco e accetto il gioco.
Caso che da oggi ho deciso che amo.
Marco o all'Hotel Duodo. Ovvio, solo se il tempo è buono.
Un tono colloquiale, quello di Emilio Clementi, che si rivolge a Freddy Nietzsche, che si trova in quel di Venezia e che ha tutti i suoi problemi di alimentazione, la sua fragilità un po' fisica, ma anche in questo libro da cui ha tratto ispirazione Emilio Clementi per comporre poi questa canzone, Il demone di Nietzsche, si dice che in realtà Friedrich Nietzsche fosse anche una persona molto affabile e molto incline a far due chiacchiere, quindi una persona anche amabile, nonostante magari pensieri molto forti. È rafforzato questo tono colloquiale dal "ti va di uscire, Fred", questo "è" che ricorre, è una sorta di vezzo attorno a cui Emilio Clementi ha costruito proprio questa canzone, e che è un po' preso in prestito da un live di Leo Ferré, un cantautore monegasco, dove in una canzone che eseguiva dal vivo Richard si rivolgeva a questo Richard incalzandolo con questo "è" che dà un po' questo tono un po' dimesso, un dialogo sulle piccole cose, non tanto sui grandi sistemi come magari uno si aspetterebbe interloquendo con un grande filosofo come Nietzsche. C'è un piccolo fun fact da riportare: tutto è ambientato a Venezia e di nuovo ritorna il tema dell'acqua. Se una città poteva essere citata all'interno del Nuotatore, non poteva essere che Venezia, una città che di acqua vive, che dell'acqua è circondata. Il fatto che il disco era ultimato in massimo volume insieme a Giacomo Fiorenza, che ha prodotto il disco e è riuscito un po' a scaldare quel tono un po' scarno di cui parlavamo prima, e aprono delle bottiglie di vino, riascoltano senza impegno in qualche modo questo, il risultato delle loro fatiche, questo album che era concluso e chiuso, riascoltano Fred insieme a loro ad ascoltare queste canzoni. C'è anche Mattia Boscolo, che è uno dei un musicista che fa parte dei Black EEE, una band che in qualche modo di nuovo incrocia i destini dei Massimo Volume, perché prima si chiamavano Franklin Delano, ci suonava la Ricciardi Marcella, che ha fatto parte dei Massimo Volume e con cui poi ha collaborato anche Vittorio Burattini. Comunque Mattia Boscolo è di Venezia, ascolta questa canzone e a un certo punto la canzone termina con le ultime tre righe in cui si dice passo a prenderti alle 4. Inizialmente il verso era "a Campo San Marco o all'Hotel Duodo", e Mattia Boscolo nota che Campo San Marco non esiste, fa notare che Campo San Marco non esiste, quindi Massimo Volume si rimettono a registrare e riprendono i microfoni, il buon Fiorenza con molta pazienza riorganizza tutto lo studio e reincidono l'ultima parte trasformando il Campo San Marco, che non esiste, in un più tra virgolette banale Piazza San Marco. Questo piccolo aneddoto è stato raccontato di nuovo dai Massimo Volume nell'intervista a Federico Sardo, e l'hanno raccontato anche nel live che ho avuto la fortuna e il piacere di ammirare a Montemarciano ad aprile, quando sono passati per la prima tornata del tour. Ma vi ricordo che di nuovo domenica prossima saranno ad Ancona, la Mole Vitaliana, insieme ai Giardini di Miro, quindi assolutamente tutti in prima fila. Siamo arrivati alla penultima traccia di questo album, di questo Il Nuotatore. Il Massimo Volume pongono a questo punto una canzone intitolata "Mia madre e la morte" del generale José Sanjurjo. Chi è il generale José Sanjurjo? È un generale spagnolo che nel momento in cui cade il precedente regime sarebbe dovuto subentrare, doveva essere lui e non Franco, come poi è stato. Era in esilio in Portogallo, ma è un generale, e un generale forse un po' vanesio, e che per recarsi a prendere il potere riempie il suo aereo di armature, di armi, di stemmi, vuole entrare in pompa magna del vero e proprio generale per mostrare insomma la sua importanza, il suo blasone, però questo comporta che l'aereo con la stiva così riempita per il troppo peso naufraga, sia in abissa, quindi di nuovo il mare che torna come inizio ma anche come fine in questo caso, ed è di nuovo questo elemento di ironia che che torna perché Emidio Clementi decide di contrapporre a questa parabola di, sulla crudele, sulla vanità e sull'ossessione totalizzante, questa storia, questa saga del generale José Sanjurjo, contrappone il contraltare della la saggezza pratica di sua mamma, che giustificherebbe insomma la decisione del generale di presentarsi così in pompa magna, proprio perché lei è convinta che comunque anche questo generale, come avrebbe d'altronde dovuto presentarsi, come un morto di fame, incrocia un po' i refrain delle mamme, che insomma ci raccomandano di andare in giro puliti, con le orecchie pulite, con le mutande pulite, perché se ci succede qualcosa, ci andiamo all'ospedale, che figura facciamo? Quel decoro un po' che a cui tengono quelli che non sono nati ricchi e fortunati, alle invece ai destini di un generale che per troppa vanità alla fine non riesce a prendere il potere come avrebbe dovuto, e quindi di nuovo ricorre di nuovo il tema dell'ironia, ricorre di nuovo il tema del caso, ricorre di nuovo il tema dell'ossessione totalizzante, il tutto in una chiave ironica che, di nuovo lo ricordiamo, nella declamazione di Emidio Clementi un po' questo tema si perde, insomma, per chi non conosce quelle che sono in genere le tematiche di Massimo Volume è un po' complicato e difficile cogliere questa sorta di ironia. Però noi che lo sappiamo, noi che ve lo spieghiamo, siamo qui apposta a Stakhanov, possiamo apprezzare anche questo piccolo cambiamento di passo e di tematiche. Ci ascoltiamo Mia madre e la morte del generale José Sanjurjo.
Preparati, fai in fretta, ti sei lavato dietro le orecchie, ti sei cambiato le mutande, i calzini, la maglietta. Non voglio che la gente pensi male, se ti succede qualcosa, diceva mia madre, se ti mette sotto una macchina, se per disgrazia finisci in ospedale.
Io non sapevo ancora la storia di un uomo, un generale spagnolo, chiamato al trono dopo che quello vecchio era morto, e che prima di partire da Lisbona o da Oporto caricò la stiva di pistole e di spade, di divise piene di galloni, di trofei di guerra da incorniciare. Tanto che l'aereo si alzò in volo con la grazia di un uccello, poi di colpo precipitò dritto in fondo al mare, per colpa della vanità di quell'uomo. Voleva salire al trono, come si conviene a un generale. Mia madre l'ha sempre sostenuto, andare in giro col culo profumato è il solo modo di farsi rispettare per chi nella vita non è nato fortunato. Anche i medici del pronto soccorso se ne sarebbero resi conto se un'auto a 9 anni mi avesse travolto in via Milano mentre tornavo a casa con la cartella in mano.
Mia madre avrebbe compreso la smania di quell'uomo, José Sanjurjo, il generale spagnolo, chiamato al trono dopo che Sotelo era morto, e che prima di partire da Lisbona o d'Oporto caricò la stiva di pistole e di spade, di divise piene di galloni, di trofei di guerra da incorniciare. Neanche ai mantelli volle rinunciare. Tanto che l'aereo si alzò in volo con la grazia di un uccello, poi di colpo precipitò dritto in fondo al mare, per colpa della vanità di quell'uomo. Voleva salire al trono, come ci si aspetta da un generale. Cosa
morto di fame.
La saga del generale José Sanjurjo, l'ironia dei Massimo Volume, traslata ovviamente come sempre nei loro termini, una storia che parla di vanità, di ossessione e di magari dialettica più spiccia di quella che può essere la saggezza di una mamma e della preoccupazione che ha di presentarsi con un certo decoro. Tutto rientra anche in questa canzone che ci siamo ascoltati, questa Mia madre e la morte del generale José Sanjurjo, questa correlazione un po' strana, questo contraltare fra un grande generale e una mamma che si preoccupa che suo figlio vada in giro in maniera decorosa, pulita e insomma compita, e in più di nuovo il tema ricorrente dell'ossessione che spesso ci porta a destini che il caso guida altrove da quelle che erano le nostre intenzioni. Vi ho già ricordato più di una volta che i Massimo Volume hanno un fortissimo legame con le Marche e che i Massimo Volume domenica suoneranno proprio nel nostro capoluogo ad Ancona, e quindi mi sono preso la licenza di andare a disturbare Vittorio Burattini, la batterista del Massimo Volume storica, una dei membri fondatori di questa band, per chiederle un po' di cose, come sta andando il tour e come si sente a tornare a suonare in quella che è poi stata la sua città. L'ho contattata e lei è stata gentilissima, mi ha risposto, e vi faccio ascoltare quello che ci ha raccontato Vittoria.
Ciao a tutti. Allora, mi si chiede come sta andando il tour di Massimo Volume. Io direi, nel migliore dei modi. Abbiamo cominciato a febbraio, quando è uscito il Nuotatore, e sinceramente, perlomeno io, non mi immaginavo un tale riscontro di pubblico, di attenzione, invece, anche perché insomma siamo un gruppo molto longevo, per non dire di vecchi, e quindi uno dice chissà. Ed è sempre un po' una scommessa quando esce un disco nuovo, invece, anche perché le date erano fatte in posti anche molto, molto belli, prestigiosi, insomma è stata proprio una bella botta di autostima e le cose sono andate molto bene. Adesso l'estivo segue più o meno insomma le cose buone fatte d'inverno, speriamo che continui così. Siamo quasi alla fine della parte estiva, poi ci sarà un spero lungo tour nei club invernali, che è invece una dimensione un po' più sudata, come tutti sanno, rispetto a un teatro, e quindi insomma si spera. Adesso comunque tra queste ultime cinque date appunto domenica ci sarà Ancona, e per me suonare lì, considerato che quello era il posto dove proprio da piccola e da adolescente andavo a vedere i primi film al Lazzaretto con la mia Vespa, insomma sono legatissima alla città, è la mia città, anche se poi alla fine ho sempre abitato a Camerano, che è un piccolo paese vicino in Ancona, però insomma sono andata al liceo lì, per cui sono molto legata alla città e a tutti gli amici che verranno domenica. Sarà una grande emozione e ringrazio tutti anticipatamente, chi verrà e chi non verrà. Un bacio e un abbraccio.
E questa era la voce di Vittorio Burattini, batterista sensazionale dei Massimo Volume, una ragazza nata nelle Marche, quindi siamo un po' dalle parti del sovranismo, come definisco insomma una rubrica un po' scherzosa che ho su Discobox, quindi musica a chilometro zero da un certo punto di vista, perché come vi ho ricordato i Massimo Volume nascono a Bologna, ma per adesso che sono diciamo in tre, per due terzi sono marchigiani, e questa è una cosa che un po' ci riempie d'orgoglio, forse la cosa migliore da un punto di vista artistico prodotta dalle Marche negli ultimi 30 anni sono i Massimo Volume, anche se proprio non possiamo definirli esattamente marchigiani, cioè, ci sono molte Marche dentro, ma chiaramente è una band che si sviluppa in quella Bologna in fermento degli anni 90, un po' anarchica, un po' fricchettona, dove la facevano da padrone occupazioni e musica alternativa, che poi ha trovato anche vie verso il mainstream, non nel caso dei Massimo Volume, che sono in assoluto un'esperienza tra le più originali e sincere mai udite in Italia, e non soltanto negli anni 90, sono proprio originali, la loro strada non è stata percorsa da altri gruppi, il declamato, cantato, lo spoken word di Emilio Clementi, qualcuno l'ha accostato un po' a Elio Fraga Disco Pax in seguito, ma in realtà si tratta di una cifra completamente diversa, quella del Massimo Volume, e che, come ripeto, danno tutt'altra accezione al significato di musica indipendente senza compromessi, e in particolare il riferimento riferimento a quella che si intende oggi come musica indie, che proprio significherebbe in teoria indipendente. Insomma, è un po' complicato pensare di porre sullo stesso piano una band come Massimo Lume con artisti pur rispettabilissimi come Calcutta o i dei giornalisti, diciamo. Adesso siamo arrivati all'ultimo brano. L'ultimo brano si intitola Vedremo domani ed è una, forse, delle canzoni più simili a quella che può essere considerata una forma canzone. C'è l'intervento di Francesca Bono, che non interviene solo qui ma anche in un altro brano. È l'unica incursione esterna al nucleo fondativo di Massimo Lume, che porta avanti questo Il Nuotatore, che ha composto questo Il Nuotatore. Ed è una canzone che, per quanto riguarda il titolo, è una sorta di storpiatura di una poesia di Milo De Angelis, però questo è un po' un modus operandi di Emilio Clementi, che, terrorizzato spesso dal blocco dello scrittore, della pagina bianca, e in particolare in questo caso dove ha raccontato che come processo di produzione creativa le musiche c'erano già tutte e ha dovuto scrivere tutto in pochi mesi, però in presenza già delle musiche, prende degli spunti diversi. L'abbiamo già visto con Amica Prudenza, si parte da un titolo che ricorda molto Beatles ma che nulla a che fare con la canzone dei Beatles, Dear Prudence. In questo caso si parte da questo titolo di questa poesia per poi andare a parare in tutti gli altri lidi musicali e testuali. Vedremo domani è proprio una celebrazione dell'autoassoluzione, della capacità che abbiamo spesso di giustificare comunque noi stessi, che è una cosa profondamente umana che ci riguarda un po' tutti, con un ritornello incerto tra speranza e paura, però anche questo prendere spunto, anche se si tratta poi solo del titolo di una poesia, è un po' quello che fanno i grandi artisti. Lo diceva Igor Stravinsky, che era un grandissimo compositore di origine russa ma poi naturalizzato francese e poi ancora statunitense, che gli artisti immaturi prendono in prestito ma gli artisti maturi rubano, e in questo caso i Massimo Lume rubano solo una parte del titolo della canzone di Milo De Angelis per questa sorta di inno alla procrastinazione e all'autoassoluzione. È il brano che conclude il nono brano, Il Nuotatore, il nuovo album dei Massimo Lume che ci siamo ascoltati in questa puntata di Stacano. Io con questo brano vi do appuntamento prima di tutto a domenica alla Mole Vita Italiana, in prima fila ad ascoltare i Massimo Lume in concerto, perché è sempre un'esperienza meravigliosa. Poi vi do appuntamento anche a giovedì prossimo, dove con tutta probabilità ci sarà la terza puntata di Stacano. Non ho ancora neanche deciso quale sarà l'album che vi farò ascoltare. Vi do la buonanotte. Questi sono i Massimo Lume con Vedremo domani. Buonanotte.
Vedremo domani se il momento era giusto per chiudere gli occhi o sparare nel mucchio. Domani sapremo quello che oggi ci sfugge, il senso nascosto di certe scelte assurde. Domani sapremo e sono quasi sicuro. Poi sarà troppo dura per noi, incolperemo qualcuno.
troveremo domani il centro e la luce. La risposta che manca, il discorso perduto.
Domani sapremo.
Poi ce lo inventeremo. Per riposare sereni prima che cali il buio.
Domani sapremo. Sono quasi sicuro. Se poi ci farà troppo male, potremo sempre condannare qualcuno.